Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella sua grazia, Dio mi ha permesso di essere malato, che per me succede molto raramente. E discreto febbre ieri, erano 58,4, 38,4, e stanotte credo ancora di più, e non sto bene, però riflettevo, la nostra amica che sta morendo non potrebbe sognare di stare così bene. Io posso stare in piedi. E poi, cosa sono le sofferenze terrene in confronto con le sofferenze di Cristo? Io considero un privilegio stare male ogni tanto. È un ricordo del bisogno di Dio. Ricordo che non abbiamo forze sufficienti noi. Quindi, questo, prego che quando tossisco, eccetera, non saranno intruzioni a afferrare le verità. Quanto spesso ti fermi a meditare sul fatto che siamo stati creati nell'immagine di Dio e perciò siamo stati creati per qualcosa di grande e di eterno. Tu ti ricordi che qui è solo un passaggio che lasceremo. Il fatto che siamo stati creati nell'immagine di Dio vuol dire che siamo creature spirituali che ci permettono di avere comunione con Dio. Però vuol dire più di quello. Il fatto che siamo stati creati nell'immagine di Dio vuol dire che abbiamo, bensì in forma minore, vari degli attributi di Dio. Possiamo amare, possiamo riconoscere il giusto e il male, possiamo apprezzare le cose. E poi quello che vorrei considerare oggi, possiamo vivere per un traguardo eterno, qualcosa che va oltre la vita sulla terra. Infatti, dentro ogni persona c'è un desiderio che viene da Dio, un desiderio di compiere qualcosa di grande, qualcosa che durerà, qualcosa che si eleva al di sopra di questo mondo. Tutti hanno questo desiderio. Riconosciamo questo dappertutto nel mondo, in come tantissimi genitori si sacrificano per aiutare i loro figli ad essere ben stabiliti. Ma perché lo fanno? Perché c'è questo dentro di noi. Se io posso aiutare mio figlio, quello che faccio durerà oltre la mia morte. Pensate, cioè di solito, non sempre, ma di solito i figli vivono più dei genitori. E quindi un genitore si sacrifica perché si identifica con quel figlio e quindi si sente di compiere qualcosa che va al di là della sua propria vita. Però, per quanto è vero che solitamente i figli vivono più dei genitori, quindi quello che i genitori hanno fatto può avere una duratura oltre la loro vita terrena, prima o poi anche i figli muoiono. E quello che i genitori hanno fatto viene persa. In tutta la storia vediamo gli uomini che si impegnano ad edificare qualcosa di grande. Grande può essere grande a proporzione di quell'uomo. Cioè può essere una cosa che per altri è piccolo, ma per lui è grande. Può essere una cosa grande per tutti. Un'istituzione, un impero, un edificio, qualcosa di più modesto, una carriera. Gli uomini hanno questo dentro di sé, di voler costruire. Mi sono fatto la casa, ho fatto una carriera con successo. Cioè, vogliamo costruire qualcosa che, dal punto di vista umano, dura. Qui vediamo un'immensa differenza fra gli uomini e gli animali. Dio ha dato agli animali un istinto di sopravvivere e di fare i piccoli e curare i piccoli affinché la razza vada avanti, ma oltre a quello non vivono per oltre a questa vita. Non cercano qualcosa che durerà. tutto quello che fanno è legato alla sopravvivenza della razza. Non hanno sogni più alti perché non sono stati fatti nell'immagine di Dio. Gli uomini invece desiderano avere una vita che conta. Certamente tanti uomini non si impegnano tanto per avere una vita che conta. Ormai vediamo tante persone che sprecano la vita. Vivono per sciocchezze, vivono per la giornata, per qualche soddisfazione al momento, non pensando avanti. Ma questo non è perché non hanno dentro di sé un desiderio per l'eternità, è perché vengono sfiati, distratti o scoraggiati. In realtà, Dio ha messo l'eternità nel cuore di ogni persona. Cioè, gli uomini sanno dentro di loro che appartengono all'eternità, che la vita qui non è tutto e che c'è di più. Gli uomini sanno questo. Questo fa parte del fatto che siamo stati creati nell'immagine di Dio. Vi leggo la verità che troviamo in Ecclesiaste 3:11. Ascoltate attentamente quello che Dio ha messo nel cuore degli uomini. Egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo. Ha persino messo l'eternità nei loro cuori, senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine. Dio ha perfino messo l'eternità nei cuori degli uomini. Siamo stati creati con l'eternità dentro, che non ci soddisfa vivere per la giornata. C'è chi lo fa, ma non è soddisfatto. Vogliamo qualcosa di più grande. Sogniamo. Allora, che cosa possiamo compiere che dura più di questa vita? Cioè, ho già menzionato quello che fanno tanti genitori per aiutare i figli. E dura più della vita dei genitori, ma non dura più di questa vita. Perché tutto quello che un genitore costruisce per i figli, prima o poi viene persa. La casa accanto è stata costruita, cos'era, 1889? Ed era la casa che sostituito, quello era edificato, mi pare, 1725 o qualcosa, che era 50 metri più indietro. E quindi quello che avevano fatto nel 1700, quello che era, dov'è adesso? Magari i genitori hanno fatto, facciamo qualcosa che durerà, e ha durato 100, 120 anni, 150 anni, ma poi? E questa casa, metà è già rovinata, e l'altra metà va bene, ma non è una casa nuova. Quello che si fa per i figli sarà persa. Allora, che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare che durerà per l'eternità? Quello che possiamo fare che dura per l'eternità sono, secondo la Bibbia, le buone opere, frutti di giustizia. Questo è quello che possiamo fare, perché dopo la morte, dopo questa vita terrena, davanti a Cristo ci sarà il giudizio. E lì le buone opere saranno riconosciute e riceveranno una ricompensa. Quindi quello che uno fa qui può avere un valore nell'eternità. Invece qui il successo, tutti i piaceri, tutto sarà perso. Ascoltate mentre leggo dei frutti di giustizia, queste opere, in Filippesi 1:9-11. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Quindi parlando del giorno di Cristo, che siete ripieni di frutti di giustizia e portano gloria e lode a Dio. Anche 1 Pietro 2:12 parla dei risultati eterni delle buone opere. Comportatevi bene fra i gentili, affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Come tu vivi può spronare i non credenti a dare gloria a Dio nel giorno della visitazione, del giudizio. Voglio leggere, e se si può anche trovare questo, 1 Corinzi 3, da 10 a 15. Notate che possiamo compiere opere che durano oltre al giudizio, cioè producono una ricompensa. Quindi, noi possiamo vivere in tal modo sulla terra che quello per cui ci dedichiamo, in cui ci impegniamo, può produrre frutto che dura nell'eternità. Paolo parla qui di edificare sul fondamento di Cristo. Quindi, come viviamo la vita cristiana? Leggo. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io ho posto il fondamento, altri vi costruisce sopra. Ora, ciascuno stia attento a come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Dio ci ha creati per compiere le buone opere, le opere che dureranno oltre alla vita sulla terra. Questo è lo scopo della vita. Le nostre buone opere, tu vuoi fare qualcosa di grande, vuoi costruirti una bella casa, vuoi essere campione, vuoi guadagnare, vuoi essere approvato nella tua carriera, vuoi avere una famiglia di successo, sarà tutto perso. Dov'è la casa che, perché era una casa signorile, la casa che hanno costruito, cos'era, 1725, dov'è quella casa oggi? Guardiamo la nostra casa, posso immaginare. Quasi 300 anni fa, dov'è quella casa così grande oggi? Le cose sulla terra vengono persi. Siamo stati creati per compiere le buone opere. Come leggiamo? Creati in Cristo, la salvezza. Efesini 2:10. Noi infatti siamo opera sua, di Dio, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Quindi quello che vogliamo stabilire come base di questo sermone, quello che è importante tenere in mente, è che Dio ci ha creati nella sua immagine, il quale vuol dire che siamo stati creati per compiere buone opere, per mezzo dell'opera di Dio in noi, opere che portano frutto che durerà per l'eternità. Per quanto possiamo avere una vita che il mondo considera un successo, per quanto possiamo avere una vita che va come vorremmo noi, nella carne, nulla soddisferà la nostra anima, se non quella di avere una vita piena di buone opere che durano nell'eternità. Nulla altro porta gloria a Dio. È l'unica vita che conta. Prima di discutere come portare frutto che dura, vorrei menzionare alcuni esempi di tesori, o meglio dire cosiddetti tesori, che saranno persi. Quali sono alcuni esempi di tesori terreni per cui gli uomini si impegnano cercando di dare un senso e un valore alla vita? Pensate con me. Tante persone, tantissime persone, in vari modi, cercano come tesoro il fatto di essere approvato o glorificato dagli uomini. Pensate a questo. O almeno dentro la propria mente. In Genesi 3 vediamo che il serpente tentò Eva con il pensiero che avrebbe potuto diventare come Dio, così innalzando se stessa anziché innalzare Dio. Notate le parole del serpente ad Eva in Genesi 3:5. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Quello che Satana mette davanti agli uomini per tentarlo è il fatto di essere come Dio e quindi ricevere gloria anziché dare gloria. la gloria che è riservata per Dio solo. Nella nostra carne abbiamo tutti un profondo desiderio di essere innalzati dagli uomini, di essere apprezzati e approvati, che è una forma di essere glorificati. Questo peccato ha tenuto tante persone fuori dal regno di Dio. Desiderare la gloria dagli uomini, anche solo prendere la gloria gli uni dagli altri, ostacola la vera fede in Gesù Cristo. Ascoltate le parole di Gesù Cristo a proposito in Giovanni 5, 44. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Se voi accettate gloria dagli altri uomini, non potete credere in Dio. Allora, nella carne abbiamo un profondo desiderio di come gli altri ci vedono. Vogliamo essere visti bene. Vogliamo gloria. Questo può manifestarsi in tanti modi. Attenzione, certamente ci sono quelli che in modo molto palese cercano gloria. Guardatemi, bambini piccoli, guardatemi, guardatemi, guardatemi. E ci sono adulti che più o meno vivono così. Poi ci sono quelli che sono molto più subdoli nel modo di cercare approvazioni. Può essere uno studente che non dice niente, ma si impegna perché vuole i voti migliori. Ci sono quelli che si mettono a fare, a costruire qualcosa, e vogliono, loro escono e guardano quel che hanno fatto, sì, sta venendo bene. Loro vogliono vedersi grandi in loro stessi. Ci sono quelli che vogliono farsi vedere davanti agli altri, e ci sono quelli che vogliono farsi vedere dentro di sé. Per esempio, sì, che sia una cosa visibile, che sia una cosa subdola, cercare di essere giustificati davanti agli uomini è un peccato e ci allontana da Dio, perché Dio è geloso per la sua gloria. Vediamo questo quando io mi agito perché qualcuno non mi ha trattato come io merito. Io merito meglio di questo. Cos'è quello se non che cerco gloria per me stesso? Cioè, se mi agito perché mio coniuge, mio figlio, qualcuno in chiesa non mi tratta come io credo di meritare, è il mio orgoglio che vuole essere innalzato. Ascoltate le parole di Gesù a proposito in Luca 16, 15. Ed egli disse loro: voi siete di quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Gli uomini che cercano di innalzarsi, e nel nostro modo riempio il mondo, fra amici: oh, hai visto quello che ho fatto? Hai visto come ho parlato? Ho fatto tacere quella persona. Hai visto quello che ho fatto con la mia casa? Ho visto quello che hai fatto al lavoro? Ho visto quello che hai fatto a scuola? Ho visto quello che hai fatto giocando? Noi viviamo in un mondo che innalza gli uni gli altri e cerchiamo di giustificarci davanti agli uomini, ma per Dio questo è abominevole. In Giovanni 12 leggiamo di come il desiderio di ricevere approvazioni dagli uomini ostacolava la vera fede in Gesù. Ricordate che desiderare approvazioni o apprezzamenti è una forma di voler essere glorificato dagli uomini e ruba gloria di Dio. Giovanni 12, 42 e 43. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Il punto da capire qua è che cercare o desiderare approvazione o apprezzamento o gloria dagli uomini è un peccato perché ci ostacola da vivere per la gloria di Dio. La Bibbia dice: tutto quello che fate per la gloria del Signore. E quindi è un falso tesoro, un tesoro terreno che prima non vale e numero due sarà perso. La gloria che riceviamo dagli uomini non vale nulla. Ascoltate quello che leggiamo in 1 Pietro 1, 24, 25. Poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. Questa è la parola che vi è stata annunziata. La gloria dell'uomo sarà persa per sempre. Quindi non è solo un peccato cercare l'approvazione o la gloria dagli uomini, è anche stoltezza. Perché vuol dire cercare qualcosa che perderai. Vuol dire comprare una casa che è stata costruita in una notte durante la bassa marea. E l'hanno costruita proprio accanto all'acqua. Ma già nella mattina con le onde sarà distrutta. È stoltezza cercare quello che sarà persa. Allora, attenzione. Ci sono tanti modi che possiamo cercare gloria o approvazione dagli uomini. Per noi che siamo genitori, il nostro traguardo potrebbe essere di voler vederci bravi. Ah, io sto facendo bene. Ma magari non mi importa quello che dicono gli altri, ma voglio vedere me stesso. È un altro lato di quella medaglia. Quando le cose non vanno bene, mi agito. Oh, che vuol dire che il mio orgoglio è ferito. Perché volevo poter vedermi bene. Quindi, è da Dio essere genitori. È da Dio fare un buon lavoro. È da Dio allevare bene i figli. Ma qual è la mia motivazione? Può essere perché voglio vedermi bene. Dentro di me voglio dire, ho fatto bene, ho fatto bene. Servire il Signore. Ho tempo pieno, ho un servizio che uno fa di andare a evangelizzare, insegnare, curare, quello che è. Un aiuto pratico può essere fatto, io mi impegno per Dio. Quindi la cosa in sé può essere una cosa buona, ma può essere fatta con cuore che vuole essere notata dagli altri. Possiamo fare tante cose che sono cose buone in sé, ma possiamo farle con la motivazione di essere approvati dagli uomini o di innalzarci nella nostra propria mente. Vivere così vuol dire vivere nel peccato. E vuol dire vivere per qualcosa che perderemo per sempre e non vivere per la gloria di Dio. Allora, ho parlato del fatto che cercare la gloria, l'approvazione degli uomini è un falso tesoro che non durerà e ci ostacola da glorificare Dio. Ma ci sono altri modi di cercare un tesoro terreno. Per esempio, notate quello che Gesù dichiara in Matteo 6, 19 a 21. E qui parla più non esclusivamente, ma più su dei tesori materiali. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Tutti i tesori sulla terra saranno persi. Una vita tranquilla sarà persa. Cosa vogliamo? E dove il nostro tesoro, là sarà anche il nostro cuore. Se noi abbiamo come tesoro qualunque cosa sulla terra, non possiamo avere tesoro in cielo. E quindi, tornando al nostro discorso iniziale, Dio ci ha creati nella sua immagine affinché possiamo vivere per qualcosa di grande, qualcosa che durerà nell'eternità. E quel qualcosa non può essere legato a questo mondo, ai nostri rapporti con le persone, ai beni terreni, a come gli altri ci vedono. Deve essere un tesoro radicato in cielo. Il mio punto in tutto questo è di aiutarci a capire che l'unica vita che vale è una vita in cui, anziché vivere per un tesoro sulla terra, che potrebbe essere aiutare i miei figli ad andare bene, che non è sbagliato, ci impegniamo tanto, ma non deve essere il traguardo della vita. Non deve essere servire Dio in sé, può essere legato. Ma non è quello in sé. Dobbiamo scegliere di vivere per la gloria di Dio. Con gli occhi fissati in avanti sul ritorno di Gesù Cristo. Allora, alla luce di questo, come possiamo vivere per l'eternità, visto che siamo legati a questa terra? Cioè, io vivo qua, io devo mangiare, devo curare tutto. Come posso vivere per l'eternità? Viviamo per un tesoro eterno quando viviamo per glorificare Dio con tutto il nostro cuore. E viviamo quindi per portare buon frutto. Che è? Cos'è buon frutto? Buon frutto vuol dire aiutare altri a vedere più di Cristo. Buon frutto è aiutare altri a vedere più di Dio e in Gesù Cristo. Leggo di nuovo Romani 2, o leggo, Romani 2, 6 e 7, che parla di quello che Dio renderà a ciascuno al giorno di giudizio. Notate come vivono ora coloro che riceveranno la vita eterna in quel giorno. Romani 2, 6 e 7. Dio renderà a ciascuno, secondo le sue opere, la vita eterna a coloro che cercano gloria, onore e immortalità, perseverando nelle opere di bene. Chi vive per l'eternità, chi vive per la gloria di Dio e persevera nelle opere di bene, buone opere, vive così perché tiene l'eternità sempre davanti agli occhi. Vive pensando al ritorno di Cristo. Dobbiamo pregare di avere sempre questo cuore. Dobbiamo pregare di avere una vita che produce buon frutto in ogni nostro rapporto. È fondamentale capire che con le nostre forze non possiamo produrre frutto che dura nell'eternità. Noi non possiamo produrre frutto che dura nell'eternità con la nostra forza. Con la nostra forza possiamo produrre solo un tesoro terreno. Può essere una persona un bravo atleta nella propria forza? Sì. Può uno costruire una grande casa? Sì. Può uno avere successo nella carriera? Sì. Può uno essere prima nella classe? Sì. Non hai bisogno di Dio per fare quello. Ma sono tutte cose che saranno perse. Allora, si può anche servire Dio, si può allevare i figli entro limiti, bene. Ma Dio è geloso per la sua gloria. E quando noi viviamo cercando un risultato terreno, Dio non benedice quello che facciamo, perché stiamo cercando gloria per noi stessi. Invece, quando ci umiliamo davanti a Dio e desideriamo soltanto la sua gloria, allora Dio opera in noi e produce frutto tramite noi, frutto che dura nell'eterno. Questo sia una vita che vale. Conosciamo tutti, credo, Salmo 127, che ci ricorda che non possiamo produrre nulla di vero valore se Dio non è all'opera tramite noi. Leggo Salmo 127, 1 e 2. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarsi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché ai suoi diletti egli dà riposo. Fratelli e sorelle, possiamo impegnarci tantissimo, possiamo fare più di tutti gli altri. Ma se stiamo camminando nella carne, se stiamo cercando un tesoro terreno, se ci stiamo faticando più di tutti gli altri, se la gloria di Dio non è il nostro traguardo, allora tutto il nostro traguardo non porterà buon frutto. Forse porterà successo umano, ma non porterà buon frutto. Invece, quando ci riposiamo in Cristo e desideriamo la gloria di Dio, possiamo riposarci? Certo, dobbiamo affaticarci, Paolo dice quello. Ma ci impegniamo nella forza che viene da Cristo e questo Dio usa per produrre buon frutto nelle nostre vite. Per poter avere una vita che vale, una vita che produce frutto che durerà nell'eternità, una vita che non è sprecata, dobbiamo dimorare in Gesù Cristo. Poche settimane fa abbiamo letto Giovanni, l'Evangelo, 15, 1 a 11. Ora, oggi vorrei leggere solo i primi 4 versetti, 5 versetti, per ricordare che l'unico modo di poter portare buon frutto, vero frutto che dura, è di dimorare in Cristo. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto l'ammonda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziati. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Per poter dimorare in Cristo Gesù, in modo da portare vero frutto che dura, dobbiamo vivere come si dimora in Cristo. Come si dimora in Cristo? Come Gesù dichiara in Giovanni 10:27. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Per veramente dimorare in Cristo Gesù, dobbiamo ascoltare la sua voce e seguirlo. Cioè, non possiamo vivere come vogliamo noi. Non possiamo solo valutare le scelte della vita, ma mi pare quello la cosa migliore. No, dobbiamo ascoltare la voce di Cristo. Perché i nostri ragionamenti di natura non sono giusti. Non possiamo solo decidere quello che va bene a noi, quello che noi vorremmo. Dobbiamo umilmente sottomettere ogni nostro pensiero e valutazione e ragionamento alle verità di Cristo. Questo non è qualcosa di automatico e a volte non è facile. Il nostro cuore è estremamente ingannevole e spesso possiamo giustificare i nostri ragionamenti. E quindi è buono ed è anche importante avere altre persone mature che ci conoscono molto bene, che possono aiutarci a riconoscere se i nostri pensieri sono veramente sottomessi a Cristo e perciò se stiamo veramente seguendo Cristo. Dimorare in Cristo comprende anche riconoscere e confessare i nostri peccati giorno per giorno. Finché abbiamo peccati che non abbiamo confessato, non stiamo seguendo Cristo. Cristo è santo. Se io ignoro certi aspetti della mia vita che non voglio trattare, quei peccati, fanno parte del mio carattere e vado avanti, non sto seguendo Cristo, non sto dimorando in Cristo. E in quella condizione è impossibile portare vero frutto che dura. Quindi un aspetto fondamentale per poter portare frutto che dura è di camminare umilmente in Cristo, riconoscendo e confessando i nostri peccati e vivendo coscientemente con il desiderio di vivere alla gloria di Dio, seguendo Cristo in ogni campo, in ogni decisione della vita. E questo comprende, secondo Corinzi 10, comprende rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Allora possiamo portare molto frutto che durerà nell'eternità. Il buon frutto, più grande e duratura, che possiamo produrre, voglio ripetere questo, è di aiutare altri a vedere più di Cristo, così portando gloria a Dio. Che vuol dire anche nelle prove posso far vedere Cristo? Il mio modo di reagire alle prove dimostra Cristo nella mia vita. A proposito, quando camminiamo per fede in obbedienza a Cristo, diventiamo l'odore di Cristo per le persone intorno a noi. Questo è un immenso privilegio, essere l'odore di Cristo. Vi leggo quello che Paolo scrive in 2 Corinzi 2, 15 e 16. Perciò noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Quando viviamo per la vita, per la gloria di Dio, confessando i nostri peccati e perciò ascoltando e seguendo Gesù Cristo, allora abbiamo l'immenso privilegio di essere il buon odore di Cristo nel mondo. Altrove Gesù dichiara che noi siamo la luce del mondo. Notate che ci comanda a non nascondere questa luce, il che rende chiaro che è possibile nascondere la luce se viviamo male. Vi leggo le parole di Gesù in Matteo 5, 14 a 16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Abbiamo il privilegio di poter essere luci del mondo, e quando viviamo così porterà gloria a Dio. Però se lasciamo il peccato nella nostra vita, non saremo una luce visibile. Anzi, possiamo anche sfiare le persone lontane da Cristo. Questo è importante capire. Noi che dichiariamo di essere seguaci di Gesù Cristo, se non camminiamo in santità, porteremo gli uomini a bestemmiare il nome di Dio. Leggiamo questo per esempio in Romani 2, 23, 24. Tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Infatti, per causa tua, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili. Tu parli di Dio, ma poi come tu vivi, gli uomini bestemmiano quel Dio di cui tu parli. Alcuni altri brani che parlano di questo rischio per credenti. Primo Timoteo 5,14. Voglio dunque che le giovani vedove si maritino, abbiano figli, si prendano cura della famiglia e non diano all'avversario alcuna occasione di maldicenza. Cioè se peccano, danno all'avversario motivi di maldicenza. Primo Timoteo 6, versetto 1. Tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù reputino i loro padroni degni di ogni onore perché non vengono bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Se uno schiavo, un servo, non vive bene, il nome di Dio sarà bestemmiato per come conto suo. Lui è credente. Poi in Tito 2, 4 e 5, Paolo a Tito dice come ordinare la Chiesa. Per insegnare, ti ho dato l'ordine per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere assennate, caste, dediti ai lavori di casa, buone, sottomessi ai propri meriti affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. L'insegnamento lì è se sei, in questo caso una donna, ma vale per noi tutti, sei un credente, non vive bene, vuol dire che per causa sua, anziché edificare gli altri vedranno Dio male. Allora, quindi possiamo essere di buon esempio e indirizzare le persone a vedere più di Cristo, oppure possiamo essere di brutto esempio e allontanare le persone da Cristo. Ed è per questo che la Bibbia contiene tante esortazioni ai credenti, con l'avvertimento di non comportarsi male per non far sì che il nome di Dio viene bestemmiato. Infatti vediamo nella Bibbia vari esempi e vari insegnamenti di riprendere credenti che camminano male. Sapete un credente che ha sfiato altri, che ha fatto cadere nel peccato altri credenti? Leggiamo di questo credente in Galati, capitolo 2. Questo credente è l'apostolo Pietro. E lui è stato usato da Satana per sfiare altri credenti perché lui non camminava bene. E Paolo, scrivendo di questo, dice: ma quando Pietro venne in Antiochia, io li resistei in faccia perché era da riprendere. Pietro, un apostolo, dice Paolo subito dopo, perché altri sono stati trascinati dalla sua falsità. Altri sono stati trascinati nelle tenebre da Pietro, che era già un apostolo pieno dello Spirito Santo, di solito, ma non in quel momento. Matteo 18, Gesù parla di come riprendere un fratello che pecca contro di te. Notate che se quel fratello continua a non vedersi, deve essere espulso dalla Chiesa. E questo è perché un credente che continua a vivere nel peccato contamina gli altri credenti intorno a sé. Voglio leggere Matteo 18, 15 in avanti. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e ripendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuti di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuti anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Perché questo? Questo è severo? Questo è un fratello? Dice un fratello? Perché se lui continua nel peccato, diventa un'influenza negativa nella Chiesa. La sua vita non è più l'odore di Cristo, ma l'odore del peccato, e allontana, sfia gli altri da Cristo. Giacomo 5, 19 e 20 parla del fatto che quando tu rimproveri un fratello può essere usato per la sua salvezza. Leggo Giacomo 5, 19 e 20. Fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte, sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua via salverà un'anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Dobbiamo aiutare gli uni gli altri a riconoscere il peccato in modo che possano ravvedersi e confessare il peccato e così tornare a Cristo, convertirsi, come dice questo brano. Allora, riconosciamo che l'unico modo che possiamo portare vero frutto, frutto di giustizia, frutti che durano, è di camminare in santità nei confronti di Dio, riconoscendo e confessando i nostri peccati e così dimorando in Cristo. E solo dimorando in Cristo possiamo portare frutto. Allora la nostra vita avrà un vero senso. Allora la nostra vita porterà frutto che durerà nell'eternità. Allora avremo una vita che conta. Allora il nostro cuore sarà soddisfatto, perché staremo facendo quello per cui Dio ci ha creati. Dio mi ha creato per l'eternità. Se io vivo per questo mondo, per aiutare i miei figli, per costruirmi una vita sulla terra, se questo è lo scopo della mia vita, la mia vita è sprecata. Solamente se viviamo per portare gloria a Dio, in mezzo agli impegni che Dio ci ha dato, in mezzo al lavoro, alla cura della famiglia e tante altre cose, ma lo scopo è sempre: Signore, voglio glorificare te. E quindi ascolto Gesù e lo seguo. Alla luce di tutto questo, voglio ricordare tutti che noi siamo stati creati per qualcosa di eterna importanza. Gli uomini senza Cristo vivono per tesori terreni che perderanno per sempre. Quanto è triste arrivare al giudizio e vedere tutto quello per cui hai lavorato tolto da te. Non puoi tenere nulla. La stima degli uomini, le cose che hai edificato, il successo, tutto ti sarà tolto. Dio chiama noi a vivere piuttosto per un tesoro terreno che non perderemo mai. Gli uomini senza Cristo non possono vivere se non per un tesoro terreno e per cercare qualcosa sulla terra. Dio chiama ogni vero credente a non vivere minimamente per la propria gloria, a non cercare l'approvazione degli uomini, a non rialzarsi nella propria mente, ma piuttosto a vivere per la gloria di Dio. La vera vita cristiana è una vita in cui tutto quello che si fa, in parola o in opere, si fa alla gloria di Dio. Ricordiamo che non possiamo portare il frutto da soli. L'unico modo di portare il vero frutto che dura è di dimorare in Cristo. E questo vuol dire camminare umilmente davanti a Dio, confessando i nostri peccati, giorno per giorno, impegnandoci a portare gloria a Dio. Vuol dire no alla carne, perché tutti i giorni la carne ci offre gloria, ci offre tesori terreni. La carne ci offre quello. Dobbiamo dire no alla carne. Quindi non dobbiamo accettare quando il mondo offre di innalzarci. Oh, quanto sei stato bravo! Quando sei un bravo predicatore, un bravo operaio, un bravo studente, un bravo... quello che fai. Dobbiamo non cadere in questo inganno di accettare quello che soddisfa la carne, di sentire tanti complimenti. Dobbiamo esaminare la motivazione per cui facciamo quello che facciamo. Anche se la cosa in sé va bene, ma qual è la nostra motivazione? Che sia servire il Signore, che sia educare i figli. Non importa solo quello che facciamo, importa la motivazione per cui lo facciamo. Allora, invito ciascuno di esaminare se stesso. Dio ti ha creato per compiere buone opere che durano nell'eternità. Questo riguarda come vivi ogni giorno in tutto quello che fai. Riguarda sottomettere ogni decisione alla parola di Dio. Spesso occorre aiuto per riconoscere quello che sono i principi di Dio. Spesso non vediamo per conto nostro. E parlare con gli altri mi ha detto, ah, non avevo visto quello. Questo è normale per noi tutti. E quindi richiede un cuore umile che sa di non sapere. Riconosciamo che possiamo essere di buon esempio, l'odore di Cristo, oppure possiamo essere di brutto esempio. Possiamo essere buona compagnia e possiamo essere brutta compagnia. Dipende come stiamo vivendo. Confessiamo i nostri peccati per camminare seguendo Gesù in ogni aspetto della vita. Che immensa benedizione! Che possiamo dedicarci per qualcosa che durerà per tutta l'eternità. E possiamo così investire la vita qui per portare gloria a Dio. Che gioia sapere che possiamo vivere per l'eternità. E questo è tutto dovuto alla grazia di Dio in noi per mezzo di Gesù Cristo. Viviamo questa benedizione. Viviamo per l'eternità. In come rispondiamo ad ogni prova. In come valutiamo ogni decisione. Ascoltiamo la voce di Gesù, seguiamo Gesù Cristo da vicino in ogni decisione. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio per la tua parola che ci mostra che siamo stati creati per qualcosa che va al di là di questa vita. E gli uomini intorno a noi, i più grandi, quelli con più successo, perderanno tutto quello che hanno costruito. Ti prego che possiamo vedere quello che hai fatto per noi in Cristo sopra ogni altra cosa. Ti prego che possiamo fidarci di te e non di noi stessi. Grazie Padre che accetti uomini come noi, come parte del suo piano. Quindi opera per mostrarci i peccati, fa sì che siamo il popolo di Dio. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.